siamo ministri, tutti quanti in qualche modo, di un nuovo patto, è un patto non di lettera ma di spirito, e dobbiamo imparare a fare funzionare lo spirito, che non è una realtà astratta, affinché veramente non solo non uccidiamo gli altri in nome della lettera o della tecnica o dell'approccio di cura d'anime o dell'approccio psicologico, ma anzi li vivifichiamo. Quindi il curatore d'anima in qualche modo è un ministro che attraverso lo Spirito Santo, il bagaglio di conoscenza, diciamo in questi giorni, la comprensione che ha, deve poter vivificare, deve in qualche modo impersonare la volontà dello Spirito Santo, che è un vivificatore per eccellenza, cioè trasmettere la vita di Cristo, la vita della nuova identità che abbiamo ricevuto. Io vorrei ritornare un attimo, perché poi con la nostra Giovanna, con quel problema di violenza sessuale infantile, non abbiamo potuto parlare di questi versetti della seconda lettera ai Corinzi, di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, verso 3. Lo rileggiamo un attimo assieme. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Ci fermiamo un attimo. Non stiamo parlando di bazooka che devono distruggere le fortezze. Io non so se vi siete mai chiesti cosa sono queste fortezze, e se avete compreso, sulla base delle discussioni che abbiamo fatto in questi giorni, che le fortezze in realtà sono debolezze, che le fortificazioni che ognuno nella propria struttura psichica si costruisce per difendere, in realtà sono debolezze, che le strutture che ci si costruisce singolarmente, che si costruiscono in gruppo, sono delle debolezze. Mi viene in mente una struttura particolare costruita in un tempo della storia del popolo di Israele, che si chiama Torre di Pisa, no? Di Babele. Qual è la caratteristica di questa struttura? Cosa unisce questi uomini? Il parlare uno stesso linguaggio. Può sembrare qualcosa di bello. Si è sempre sognato un linguaggio comune, ora si è fatto l'euro, una moneta comune, prima si parlava dell'esperanto, c'era un linguaggio che doveva accomunare tutti quanti, ma il problema non era tanto la comunicazione, il problema era a cosa doveva servire questo linguaggio. Infatti, se leggete in quella parte della scrittura, è scritto: parliamo le stesse lingue e così potremo prevalere, così potremo dominare, quindi l'essere insieme per prevalere, per dominare, per creare una fortezza che è una debolezza, per creare una associazione che sfiora l'associazione a delinquere, per creare un sistema non a beneficio del prossimo, ma per manipolarlo, per distruggerlo, per plagiarlo. E questa è un po' la logica delle fortezze, anche di carattere sottilmente religioso, che non sono al servizio dell'uomo, ma poi pongono l'uomo al loro servizio. Ricordate la classica espressione di Gesù: è l'uomo non per il sabato, è il sabato per l'uomo. Quindi la tecnica, il modello è a favore dell'uomo. L'uomo non dovrà mai essere incamerato, schiacciato da un modello. Lì si era costruita una torre con una finalità di dominare, di prevalere, di plagiare, di controllare. È un po' tipo dell'idea del controllo totale, del sistema totalitario. E a quel punto, loro orgogliosissimi di questa fortezza, Dio non contento. E quindi, vediamo un'azione strana, Dio scende e confonde. E confonde le lingue, e confonde queste persone, e confonde quell'opera, e distrugge, ecco, vediamo in un senso più ampio, quella fortezza che è una fortezza dell'orgoglio umano, che è costruita su una autogiustizia e quindi su un poi un desiderio, più o meno conscio, là era conscio, di dominare gli altri, di asservire, di schiacciare gli altri. Quindi, se portiamo questo discorso nell'ambito della esperienza personale, comprenderemo che le fortezze non sono torri di Babele, ma in qualche modo una cosa del genere, i meccanismi che hanno costruito dentro di noi delle torri, dei punti, dei capisaldi del male, perché, ripeto, con motivazioni in ogni caso di occultamento del male, quindi tentativo umano di cambiarsi, tentativo umano di una riforma interiore che non è possibile, quei luoghi, dicevamo, sono delle fortezze. Quando inizia un cammino di guarigione dell'anima, cioè di rinnovamento della mente, di santificazione, di liberazione, lo possiamo chiamare in qualunque maniera, in realtà nella nostra mente si trovano delle fortezze, cioè si trovano delle situazioni o coscienti, cioè modi di pensare, modi di affrontare la realtà consapevoli che sono diventati proprio espressivi della nostra vita, o fortezze inconsapevoli, cioè quindi modi adottati senza che la persona se ne resa conto, che in qualche modo impediscono al regno di Dio che è venuto nei nostri cuori. Abbiamo detto che la nuova nascita è un fenomeno istantaneo, ne usciamo istantaneamente, diventiamo nuove creature, ma questo regno deve venire poi qui, nella mente, nelle emozioni. Queste fortezze, se vogliamo, sono avamposti del diavolo nella mente dei credenti, sono punti che hanno bisogno di essere smantellati, sono punti che hanno bisogno di essere distrutti. In questo senso l'Apostolo Paolo parla di armi della guerra che non sono carnali, cioè non nascono da elaborazioni di stimoli carnali, di pensieri, di furbizia umana. Cioè, qualcuno di voi pensa di poter essere più furbo del diavolo? No. Cioè, qualcuno di voi ne sa una più del diavolo? No. In qualche modo, quindi, purtroppo, io ho dovuto lottare anche contro questa difficoltà mentale a credere all'esistenza del diavolo. Ricordate all'inizio del corso che abbiamo fatto, io ero molto vicino a quella interpretazione del diavolo come tutta la introiezione delle parti più negative dell'essere umano, quindi quell'area oscura a cui mettevamo diavolo, poi magari ci mettevamo povero diavolo, vuol dire quello è un povero diavolo, va a dire diavoletto, innocuo, inoffensivo, e ho dovuto assolutamente rinnovare la mia mente. Mi viene in mente un'esperienza che voglio raccontarvi, di un processo di liberazione di una persona psicotica, il quale era stato parecchio in ospedali psichiatrici, eccetera, eccetera, e mi trovavo allora in un centro di recupero per tossicodipendenti, perché una delle cose che abbiamo fatto all'inizio con mia moglie è stata quella di trasferirci in un centro del Teen Challenge, era il primo centro di recupero dei tossicodipendenti in Sicilia, nella vecchia baraccopoli di Gibellina, quando c'era stato il terremoto, e abbiamo preso anche delle persone che avevano problematiche mentali. E mi ricordo che un giorno di questi imparai una lezione grandissima. Perché? Perché nel momento in cui cominciai a pregare per la liberazione di una persona con problemi psicotici, e in questo caso la preghiera va fino a portare la persona alla libertà di scegliere, chiaramente, perché sono persone dove la tua preghiera, la tua intercessione serve semplicemente a metterle nelle condizioni che sono subito precedenti a quando è scattato il meccanismo psicotico, e come voi potete immaginare scatta in momenti di angoscia tremenda, spesso scatta in fase adolescenziale, perché è quello il momento più critico dal passaggio di una personalità così infantile al vedere la realtà, accogliere certe situazioni. Chiaramente quello è il momento più fragile, infatti è l'esordio spesso della maggioranza di disturbi psicotici. Quindi dicevo, la preghiera dovrebbe portare la persona in qualche modo a rivivere quelle situazioni drammatiche e angoscianti che poi hanno permesso questo salto nella psicosi, quasi come una fuga, un'estrema difesa, ancora una volta, vedete un po', quello è un meccanismo di difesa molto tosto, quello che per non affrontare la realtà uno si difende con la pazzia, quindi, e poi purtroppo non è una difesa cosciente per cui uno dice faccio il pazzo un momento, come magari Davide faceva qualche volta per sottrarsi alle sue responsabilità, ma siccome è inconscio uno fa il pazzo e rimane pazzo, tra virgolette. Dicevo, e quando cominciai a pregare per quella persona, era come se qualche cosa mi guardasse. Io non ho avuto mai, nella mia esperienza cristiana, pur essendo pentecostale, non ho avuto mai visioni, non ho avuto mai, diciamo, una sensorialità di Dio, nel senso, magari l'ho chiesto tante volte, però non, Dio ha detto no, si vede che non è adatto per te. Ma in qualche modo, percezioni sì, e percepivo come che attraverso questa persona, dove sicuramente c'era un legame spirituale, c'erano come delle forze che mi dicevano, ma come può fare una persona intelligente come te a mettersi qua e a pregare per una liberazione? E io sono andato in crisi, perché l'ho percepito in una maniera chiara, non mi è stato detto, ma ho percepito proprio negli occhi di quella persona per cui stavo pregando questa sorta di ironia da intellettuale, che il diavolo è un intellettuale, è geniale, che mi diceva, ma come fai tu a pensare in questo momento, ma non ti sembra di essere il più grande stupido del mondo in questo momento? E in quel momento, in una maniera chiara, riuscì a comprendere come, dietro il mio intellettualismo, la mia presunta capacità di leggere tutto in chiave scientifica, c'era una grande carenza, cioè che era quella di impedirmi di vedere l'azione del diavolo, che spesso, sapete, è molto più geniale di quanto noi non immaginiamo. Quindi, se noi vogliamo ragionare, lui è molto più geniale di noi. E a quel punto, per procedere avanti con quel momento di liberazione, dovetti fare una sorta di rinunzia alla mia intelligenza. È stato un momento sicuramente delicato, non è che poi non è emersa dopo. Ecco, però in quel momento, dico, ho dovuto dire intelligenza, mettiti da parte, in questo momento non solo non mi servi, ma mi impedisci di avere la fede semplice per operare in un modo. Però da allora, ecco, quella è stata un'esperienza basilare per farmi comprendere che l'approccio intellettuale, mentale, pur essendo positivo, di fronte a certe cose diventa un handicap. E in questo senso capì poi meglio perché Gesù aveva giubilato e pregato dicendo: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. In quel momento ho dovuto scegliere l'habitus di un piccolo fanciullo, perché se mi tenevo l'habitus dell'intellettuale me ne sarei andato con una sensazione di disagio e di imbarazzo a dire: ma che cavolato ho pensato di poter pregare per questa persona, ecco, cioè, non so se mi riesco a spiegare. Quindi la vittoria che possiamo avere contro queste fortezze è importante, che viene da Dio. Le armi della nostra guerra non sono carnali, quindi non sono tecniche particolari, non sono approcci particolari, ma le armi che ci permettono di distruggere queste fortezze che si sono create nella mente nostra, nella mente delle persone intorno a noi, sono spirituali e hanno da Dio, sottolineo, hanno da Dio questo potere. Cioè non c'è un potere reale di guarigione che non venga da Dio. Se non viene da Dio, noi possiamo cambiare l'ordine dei fattori, il prodotto forse qualche volta cambia, ma in realtà rimane lo stesso. Dicevo, possiamo fare dei giochi di prestigio, possiamo, come dicevo questa mattina, indirizzare l'aggressività verso obiettivi meno dannosi, possiamo giocare in maniera tale come a dire anziché fare così, fai così, ma quello che distrugge profondamente e cambia la situazione nella vita degli uomini è un'arma, una tecnica, anche se brutta la parola, che viene da Dio. E guardate cosa dice, come si esprime questa tecnica. Dice: demoliamo i ragionamenti. Però non è i ragionamenti in generale, ma capiamo che la scrittura ci parla dei ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Quindi questo non significa che il cristiano deve distruggere ogni ragionamento, quindi praticamente non si ragiona più, ma deve stare attento che il ragionamento non diventi il suo Dio, che non diventi il suo idolo, che non diventi qualche cosa che sostituisce Dio e quindi si eleva orgogliosamente sopra di Dio, contro la conoscenza di Dio. Quindi questo è un concetto importante. I ragionamenti che non nascono dall'umiltà di chi mette al centro della propria vita la parola di Dio, è Dio, perché io credo che Dio e la sua parola si identificano, rischiano sicuramente di elevarsi orgogliosamente, cioè di sostituirsi a Dio. E quindi in qualche modo devono andare distrutti, perché creano dei surrogati di Dio. E il surrogato di Dio, anche se può sembrare migliore di Dio, capitemi, non può avere un effetto reale. Perché se Dio fosse semplicemente un'idea, se Dio fosse una filosofia, se Dio fosse un'astrazione, allora non ha importanza il modo diverso di coglierlo, alla fine non cambia molto, come d'altronde non cambia molto quando tu scegli un partito politico rispetto a un altro. Alla fine ci si batte tanto per dire no, destra, sinistra, sinistra, destra, però il problema non è sinistra, destra, il problema purtroppo rimane nel cuore di chi poi è al potere, di chi ha il potere, per cui il problema non è nell'ideologia, il problema è sempre nel cuore dell'uomo, e se noi non impariamo a risolvere il cuore dell'uomo, qualunque bandiera che sventoliamo alla fine non servirà a cambiare la vita. Nel nostro paese ha mangiato la destra, ha mangiato la sinistra, ha mangiato il centro, hanno mangiato tutti.
E adesso?
E adesso non c'è più niente da mangiare. Adesso è finita la torta. Adesso ci dobbiamo spartire le briciole. Quindi dicevo, il ragionamento che si eleva, tutto ciò, non è solo il ragionamento, ma qualunque cosa si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, attenzione che poi abbiamo già detto che la conoscenza di Dio non è la teologia, ma è la identificazione, cioè tutto quello che si eleva orgogliosamente dicendo io non ho bisogno di Dio perché sono autosufficiente, io non ho bisogno dell'amore, dono di Dio, io ho il mio amore, io non ho bisogno della pace, dono di Dio, io ho la mia pace, io non ho bisogno della gioia, frutto dello Spirito, io ho la mia gioia. Me la sono creata con un meccanismo un po' perverso che non sto qui a dirvi. Questo si eleva orgogliosamente. Questo, in un certo senso, è quello che mi capita di dire spesso a certe persone quando dicono «Ma perché Gesù è dovuto venire? Io sono buono!» Beato lui! Vedete che capacità di bluff, che meccanismi, che fortezze incredibili? Ma lo sento dire anche a persone religiose, e lì sapete cosa dico? Che questa loro affermazione significa sputare in faccia a Gesù e dirgli potevi risparmiarti di venire a morire per me, perché tanto io mi potevo salvare da solo. Sembra brutale quello che dico, ma in realtà è così. La difesa dell'umanesimo, della natura umana, è uno sputo, è un oltraggio allo spirito della grazia, è un oltraggio al sangue. È un ritenere profano il sangue di Gesù. Ma che è servito? Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, contro questo processo di identificazione in cui noi possiamo scoprire la vera pace perché siamo in comunione con Dio e riceviamo la sua pace, scopriamo la vera gioia perché abbiamo comunione con Lui, tanto è vero che poi di una scoperta di questo genere non ce ne si può vantare più di tanto, dicevamo ieri, perché se quello che hai lo hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Se la pace che hai ricevuto è la pace di Dio, non è una pace creata da sforzi tremendi, non puoi essere orgoglioso di quella pace, perché è una pace che è un miracolo, che ti nasce dalla comunione con Dio. Questo poi ci porta veramente alla gratitudine, perché ci accorgiamo che se possiamo essere diversi è un miracolo. Questa sera, se io posso amare certe cose e odiarne altre, cioè odiare cose del male e amare le cose di Dio, non è perché ho fatto un corso di Galateo, mi sono convinto che il bene è migliore del male, no, ma per il miracolo della presenza di Dio dentro la mia vita. E se questo miracolo non lo coltivo e lo lascio degenerare, piano piano io potrei ritornare, con un'espressione brutta che usa la scrittura, il cane ritornato al suo vomito. E tante volte ci ritorniamo, ci tentiamo di ritornare al nostro vomito, poi magari vediamo che non è tanto gustoso, non è piacevole. O con quell'altra espressione, che la scrofa lavata è ritornata a sguazzare nel fango. Tante volte ci proviamo, però io ringrazio Dio che il senso di pulizia che ci ha dato la sua presenza in qualche modo ci riporta continuamente a Lui, cioè non ci fa stare bene nel male, e quindi ci porta a questo bisogno di purificazione, di guarigione progressiva, dove scopriamo che la santità è la vera gioia. No, la santità come serietà. Io pensavo, quando mi sono convertito, ero molto serioso, molto duro, molto... appena vedevo un credente che rideva, dice, questo c'ha lo spirito di buffoneria, questo c'ha... Cioè, vedevo tutte le parti negative, le parti dove c'era scritta gioia nella scrittura non le coglievo. Che cos'era altro se non che il leggere la realtà di Dio attraverso la mia forma mentis, da esistenzialista, da persona angosciata e angosciante. E ce n'è voluto da parte dello Spirito Santo per convincermi che quella non era la vera spiritualità. Quindi anche lì certe fortezze di tenebrosità, di pessimismo, di depressione. Io mi ricordo quando andavo a fare i corsi di seminari per la depressione, i giorni prima, la settimana prima entravo in depressione. Cioè, no, non avevo vinto certe parti del mio carattere, per cui venivo attaccato su quel punto, ed era tremendo dover andare a parlare della liberazione dalla depressione vivendo depresso ancora, cioè, capite bene. Ma anche quelle erano fortezze che dovevano saltare, e grazie a Dio, passo dopo passo, queste cose sono state vinte. Quindi andiamo alla fine, poiché, conclude l'Apostolo Paolo, demoliamo il ragionamento di tutto ciò che si leva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Cosa significa? Lui non sta esprimendo altro che, in una maniera un attimo diversa, quella che è il rinnovamento della mente, cioè che il pensiero, anziché la mente, la fortezza negativa che si è creata, anziché avere la propria alimentazione dalla carne, anziché avere il proprio supporto dalla carne, dal demonio, comincia ad avere la proiezione della vita nuova, cioè della immagine di Cristo che è stata stampata in ognuno di noi. Quindi, in qualche modo, ogni pensiero, ogni espressione della nostra mente progressivamente diventa una espressione della presenza di Cristo in noi, della vita di Cristo in noi. Detto in altre parole, una sorta di trasfigurazione in cui all'esterno, quindi nella nostra mente, traspare quello che c'è nel nostro cuore. Perché se noi abbiamo un cuore meraviglioso, e se sei un cristiano hai un cuore meraviglioso, non è possibile che tu dici io ho avuto un cuore diverso. No, non è possibile. Quel fratello ha una vita nuova migliore della mia. No, tutti abbiamo una vita nuova sullo stesso tipo. Metterò dentro di loro uno stesso cuore. Non c'è una potenzialità diversa in ognuno di noi, però poi ci sono delle fortezze diverse nella nostra mente, degli ostacoli, dei problemi, per cui questa trasfigurazione avviene in maniera più lenta, per cui è come se, anziché esprimere il carattere di Cristo, i sentimenti di Cristo che sono stampati nel nostro cuore, continuiamo a vivere con i nostri pensieri, con le nostre fortezze, che sono debolezze, con le nostre paranoie, con i nostri meccanismi di difesa umani. E lì invece abbiamo bisogno di scoprire queste armi incredibili che possono prendere i pensieri e sottoporli a Cristo dentro di te, alla tua nuova identità, cioè la mente che diventa un alleato, la mente che diventa un riflesso della pace, dell'amore, della gioia che ci sono nel nostro cuore. Ma è un processo, fratelli, non è una cosa istantanea, è un processo, ma può avvenire. Questa è la testimonianza che vi do questo pomeriggio, che si può fare prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente. E guardate, anche qui, se voi ci state attenti, perché la parola di Dio letta così, io tante volte la leggevo una volta, poi dice questo ormai lo so, e non leggevo più. Poi mi sono scoperto che ogni volta che la leggo compaiono cose nuove, cose che non avevo mai notato, quindi vi incoraggio a leggere e a meditare la parola di Dio. Qua dice, prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Cosa significa? Che non è istantaneo il farlo prigioniero fino a renderlo obbediente. C'è un processo, anche in questa azione di imprigionare un pensiero, renderlo prigioniero, contenerlo, controllarlo, attenzionarlo, non lasciarlo in libertà, come normalmente facciamo, significa cominciare a mettersi in discussione, vedere se alcuni pensieri, alcuni atteggiamenti che noi diamo per buoni e gli diamo piena libertà, alla luce di Dio, non sono così belli da lasciare in libertà, perché sono cani che mordono, mordono gli altri, mordono noi. Allora lì cominciare intanto a capire che hanno bisogno di essere trasformati, e qui c'è il concetto del renderlo prigioniero, cioè cominciare ad avere una libertà vigilata, se volete, del pensiero. Cominciare un attimo a capire che può creare qualche problema, quindi non come un cane sciolto lasciato così, almeno tenuto un po' al guinzaglio. E in attesa di renderlo prigioniero, almeno controllarlo, fino però, il risultato è questo, a renderlo ubbidiente a Cristo, cioè a trasformarlo, se è un pensiero di maledizione, se è un pensiero di risentimento, trasformarlo in quello che era il carattere di Gesù, lo spirito dell'agnello, che restava muto di fronte a chi lo tosava, che benediva, che non malediva, che fino all'ultimo disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Avrebbe avuto le migliaia di ragioni per fulminare tutto il genere umano ancora una volta, ma l'amore lo teneva legato in quella croce, non erano gli odi, l'amore. L'amore profondo, l'avere abbracciato veramente l'amore fino in fondo, l'avere amato i suoi, amandoli, come dice la scrittura, fino alla fine. Quindi cosa voglio dire? E concludo. Vorrei che noi riflettessimo che Dio ci ha dato delle armi che non sono carnali, non sono i meccanismi di difesa, non sono gli escamotage umani, non sono le fughe, non so, nell'irrealtà, non sono i risultati virtuali, ma sono delle armi che tu come credente puoi conoscere. Hai bisogno di deporre il tuo arsenale. Siete venuti armati questa sera. Avete le vostre pistole. Avete le vostre bombe. Avete tutti i vostri sistemi di difesa. E Dio invece è come se volesse che imparaste a deporre le armi, a deporre quei sistemi che non funzionano, ad accettare veramente le sue armi, prima per vincere dentro di voi questa battaglia, perché queste armi hanno da Dio questo potere. Sono armi incredibili che possono fare la differenza nella tua vita e poi possono fare la differenza nella vita degli altri. Mi fermo qui.